Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
E benvenuti alla sesta puntata di Incipit. In apertura alcune informazioni, perché poi mi capita di ricevere appunto queste richieste: ma dove trovo la trasmissione, quando va in onda, quando la posso risentire e via discorrendo. Ecco, ci tengo a precisare che il podcast di Incipit è a disposizione tutte le settimane, il lunedì mattina, quindi sia sulle social di Radio X sia ovviamente sul sito internet, dove è possibile riascoltare, scaricare, condividere, insomma socializzare le puntate che stiamo mandando in onda in questa seconda stagione. E iniziamo subito con l'ospite di oggi, che è Emanuele Cioglia. Benvenuto Emanuele.
Grazie.
Allora Emanuele, tu sei, possiamo considerarti innanzitutto uno scrittore a tutti gli effetti, perché hai alle spalle sei romanzi, tra l'altro un personaggio molto conosciuto e molto amato dai lettori, che è Libero Solinas, il commissario anarcoide, no? Invece però questa volta sei qui a presentare il tuo ultimo lavoro, la tua ultima fatica letteraria, che si intitola Lotta Amata. Ovviamente non è un refuso, non manca una R a questo titolo. Perché Lotta Amata?
Beh, diciamo che se prima ho presentato e ho inventato un commissario anarcoide, questa volta mi sono voluto concentrare sullo zio anarcoide, che è un personaggio veramente esistito, anche molto noto in città, Carlo. E Lotta Amata è una sua invenzione. Lui una notte di sbronze era uscito per strada a Castello e aveva scritto sui muri Lotta Amata. Poi la mattina dopo si è risvegliato e ha chiesto alla medicina: ma chi ha scritto questa stupidaggine? Io mi sono dimenticato la R, ho fatto il C8, sono una persona istruita. E quindi da lì, insomma, ho voluto prendere il titolo.
Quasi omaggiarlo, insomma.
Sì,
quindi dentro c'è un po' la storia anche della tua famiglia, perché tu eri comunque piccolo nei rapporti con questo, quando c'era questo zio, insomma, così... un po' fumantino, se così possiamo dire, no?
Sì, certo. C'è la storia della mia famiglia. Siamo esattamente nel febbraio del 1980. È un romanzo, non ha pretese storiche, però si colloca subito dopo il delitto Moro, quindi erano anni di grande tensione, di grandi ideali, di voglia di protestare, di trovare delle soluzioni per un mondo che a molti non piaceva, e sicuramente insomma anni delicatissimi, anni di piombo, eccetera.
Ecco, com'era Cagliari in quel periodo lì? Raccontacela un attimo, rispetto poi anche a quello che c'è dentro il romanzo, ecco.
Allora, in quegli anni, anzi in quell'anno direi, perché siamo proprio nel 1980, Cagliari risentiva ancora molto delle atmosfere degli anni 70, quindi era una Cagliari che stava entrando forse nel periodo socialista, nel craxismo, eccetera, eccetera, ma ancora era una Cagliari, insomma, un po' hippie, un po' se vogliamo anche legata a certe dinamiche, insomma, di sinistra, eversiva, eccetera. E circolavano dei personaggi che effettivamente, insomma, volevano in qualche modo ancora sovvertire il sistema.
Tu quanti anni avevi in quel periodo lì?
Allora, io nell'80 avevo 9 anni, ero piccolissimo, quindi ovviamente ho visto una favola, una favoletta, e ho cercato negli anni di capire, perché la mia famiglia effettivamente fu coinvolta, infatti, insomma, anche di cronaca politica giudiziaria allora, e io mi domandavo sempre: ma che cosa è successo, ma che cosa sta succedendo? E piano piano, a 47 anni, forse sono riuscito a capire.
Sei riuscito a capire che cosa era successo.
Di che cosa si trattasse.
Perché poi, in effetti, guardando anche la quarta di copertina, insomma, si cita la R4, si cita la Diane, si cita Goldrake, si cita Candy, che sono più cose appunto legate al mondo dei bambini, quando alla tua età, no?
Sì, rispetto... proprio era un confluire, se vogliamo, di di anni 70 con anni 80, quindi effettivamente c'era l'R4 che era la status car, no?
Sì, assolutamente.
Di quegli anni, e poi Goldrick, quindi sì, certo che era la mia vita, era il mio periodo, quindi insomma c'è proprio questo intreccio tra due generazioni alla fine, anche se vogliamo.
Sì, in effetti da questo punto di vista siamo quasi coetanei, forse io qualche anno in più, però il periodo per noi era più questo, vedere queste cose. In effetti questi echi che venivano dagli anni 70 forse eravamo decisamente piccoli per riuscire a capirli a pieno. Però insomma la tua famiglia era direttamente coinvolta, no? Come dicevi prima, e quindi da qui si dipana un po' tutta la storia all'interno del romanzo.
Beh, il fatto è un fatto molto preciso e circoscritto. Sostanzialmente il romanzo inizia con una sparatoria in Piazza Matteotti, che accadde realmente. Siamo nel 15 febbraio 1980, dove vennero in Piazza Matteotti, in Piazza della Stazione, la chiamo così, vennero intercettati due brigatisti romani che stavano venendo in Sardegna per prendere contatti, probabilmente per fondare una colonna sarda. Ovviamente l'IBR era in fortissima difficoltà in quegli anni, perché erano gli anni subito dopo l'omicidio Moro, quindi lo Stato...
C'era una pressione forte.
C'era una pressione fortissima, c'era una tensione enorme, quindi fu un fatto eclatante, fu forse la prima volta che Cagliari entrò in contatto con casi nazionali di questo livello, di questa entità. E questo già secondo me è uno spunto importante. Non si poteva costruire un romanzo soltanto su questo fatto, su questo avvenimento. Ci fu anche un romanzo molto on the road, perché questi brigatisti poi vennero nascosti in vari appartamenti a Cagliari, perché erano braccati, erano inseguiti. Un appartamento era quello della mia famiglia,
quello della tua famiglia,
quello dove noi bambini ci saremmo trasferiti di lì a qualche anno, e questo sicuramente è un fatto che mi coinvolge in maniera molto diretta.
Eh beh, insomma,
senza responsabilità penali, perché era un bambino.
No, ma altrimenti non avresti scritto il romanzo, credo, se ci fosse. No, ma questo ovviamente scherziamo, ma insomma, poi sono ormai passati tanti anni, quindi sì, alla fin fine da questo punto di vista puoi stare tranquillo, no?
Speriamo.
Senti, invece ti volevo chiedere, uscendo un attimo dall'ambito del romanzo, quindi di Lotta Amata, giusto per capire anche un po' qual è il tuo rapporto con la scrittura, perché è una cosa che in questa seconda stagione di Incipit, insomma, ci interessa anche approfondire. Il tuo precedente romanzo, se non ricordo male, è del 2015, giusto?
Sì.
Siamo nel 2019, sono passati di fatto 4 anni, ecco, quindi volevo capire qual è il tuo processo creativo, come ti approcci alla scrittura, come il tuo metodo anche di lavoro, per questo soprattutto per chi magari si vuole avvicinare ad una scrittura un po' più professionale, se così possiamo dire, ecco.
Beh, intanto c'è da dire che, come la maggior parte dei narratori sardi, italiani, non sono un professionista, quindi mi devo arrabattare anche con altre esigenze di vita.
Quindi è un altro lavoro.
Certo, sì. Però da un punto di vista creativo sicuramente questo è stato un progetto per me molto difficile, perché ho dovuto effettivamente elaborare un lutto, che era la morte di mio zio, che mi è avvenuta proprio, insomma, contestualmente all'inizio di questa fatica. E quindi tutto il processo, diciamo, creativo è stato in qualche modo condizionato da questo lutto, perché io non volevo scrivere cose banali, prevedibili, stereotipate. Quindi ecco, un consiglio che posso dare quando ci si trova coinvolti in questo genere di scrittura, che parte da un evento anche, se vogliamo, tragico e doloroso, è di farlo sedimentare un attimo, perché è stato necessario. Questi 4 anni sono stati anche un processo di, appunto, di trovare le carte giuste per poter lavorare in maniera più distaccata, più consona, più equilibrata, senza ovviamente dimenticare gli affetti, però riuscendo anche a prendere quella distanza necessaria per essere più creativi.
Certo, il lavoro di ricerca in questo caso è stato soltanto, diciamo, all'interno della famiglia, o è stato anche un lavoro documentale, quindi andare a rivedere, che ne so, i giornali dell'epoca, magari degli atti, dei documenti, o invece semplicemente scavare nella memoria familiare?
L'uno e l'altro sicuramente. Mi sono documentato, ovviamente, perché non volevo avere un approccio, per se un romanzo comunque devi essere serio, non puoi essere un cialtrone, ovviamente. Intanto mi sono rivisto tutta l'emeroteca, all'emeroteca della MEM, tutti gli articoli usciti per l'Unione Sarda in quegli anni. Si scrisse tantissimo del fatto di per sé. non molto, perché la cronaca poi alla fine raccontava di un conflitto a fuoco e la fuga di queste persone, però poi ci fu un processo, ovviamente un processo che ebbe una eco anche nazionale, e su quello effettivamente già semplicemente c'erano le cronache di Giorgio Pisano, quindi un giornalista importantissimo.
Assolutamente, sì.
Già leggendoti quegli articoli capivi un pochino che aria tirava. Mm-hmm. E poi ovviamente mi sono documentato molto su quel periodo, gli anni di piombo, le BR. Ho letto libri anche di teorici, di lotta continua, Adriano Sofri, Moretti, professor Finzi, che era un professore di italianistica che insegna a Genova, che era nelle BR, praticamente nelle direttive delle BR. Quindi insomma ho cercato di capire quali erano i principi
che muovevano
quelle logiche.
Certo. Diciamo comunque poi porti questo tema appunto soprattutto nazionale, insomma c'è questa tendenza poi a capire che cosa è successo anche nella nostra regione e nella nostra città, e questo insomma è anche un po' il merito sicuramente del romanzo. Emanuele, ti chiederei di recuperare la pagina iniziale del libro, del romanzo, e leggerci l'incipit, così ci salutiamo con le tue parole e con il tuo testo.
Benissimo, grazie in anticipo. Febbraio 1980. Quella mattina Ernesto stava lì, in piazza della stazione, con la bici, il pallone e lo skate. Si era portato appresso tutto e come al solito non sapeva decidersi.
E questa è Emanuele Cioglia con il suo ultimo romanzo Lotta Amata, con Dages Edizioni. Abbiamo lasciato Emanuele Scioglia, però il secondo ospite della puntata odierna ha un filo rosso rispetto al libro che abbiamo presentato, perché è Rossana Copez. Benvenuta Rossana.
Ciao, grazie.
perché tu hai scritto per Emanuele una sorta di introduzione, di presentazione, come la vogliamo chiamare, un qualcosa che ci introduce al suo romanzo, giusto?
Sì, non è proprio una presentazione.
Una recensione, una quasi, recensione. Vero? Una recensione, quindi è una cosa un po', sì, un po' curiosa trovare una recensione in apertura del, sì, libro, però questo ci fa capire, perché poi adesso il libro del quale parliamo è di tutt'altro argomento, una sorta di poliedricità per quanto riguarda la letteratura che ti rappresenta, perché siamo qui a parlare di Fiabe Sarde.
Certo.
Fiabe Sarde, che è un libro rieditato dopo 40 anni dalla prima pubblicazione, o 41, se non ormai, forse nel 2019, vero?
Sì, sì, però non è che sia stato rieditato perché era in sonno.
No.
È stato rieditato con un vestitino diverso, differente, per festeggiargli i 40 anni.
Raccontaci com'è questo vestito. Ricordiamo soltanto che Fiabe Sarde è uscito
nel lontano 1978.
A firma tua e di Sergio Azzeni. Ecco, sì. Che veste nuova hanno, anzi, queste fiabe?
Allora, siccome nasce questo libro, io ero incinta quando io e Sergio abbiamo lavorato a questo libro, e quindi ha avuto diversi editori, due per dire la verità. Stendiamo veli pietosi sulle prime edizioni. Poi, dopo che è morto Sergio, Giovanni Manca, che si offende, che è editore di Condages, insieme a mio suocero mi hanno chiesto di rieditarlo, e quindi ci abbiamo messo mano. Io ho aggiunto 5 fiabe. È stato rieditato per una veste molto accessibile, di poco costo, eccetera, e continua ad andare in giro per le scuole questo libro fra i turisti. Adesso che ha fatto, a dicembre per l'esattezza, 40 anni, io ho voluto questo, un'edizione cartonata, ma soprattutto corredata.
Ci sono anche delle illustrazioni,
delle,
no?
Illustrazioni di mia figlia, che è la prima destinataria di questo lavoro.
Scusami, di vostra figlia?
Sì,
comunque,
sì, beh, perché... certo, va bene, di nostra figlia, che si chiama Jenny, come la nonna di Sergio, non è un nome inventato, e che ha fatto le illustrazioni con gli acquarelli.
E quindi tutte le fiabe sono, o comunque ci sono delle illustrazioni per le fiabe, insomma, le fiabe sono le stesse che c'erano.
Le fiabe
sono le medesime, sono, sì, le stesse, ecco. Sì. Parliamo un po' di... poi ti chiedo se c'è una tua fiaba preferita rispetto a queste che sono contenute, sì, nel libro, però prima di arrivare a questo ti chiederei che cosa significano le fiabe nel mondo contemporaneo, al mondo d'oggi, ecco.
Sì. Le fiabe parlano sempre a tutti, ecco, sono caratterizzate da un linguaggio proprio universale, non solo perché trattano tematiche tipiche dell'esistenza umana, ma anche il tipo di linguaggio che apparentemente è semplice, ma è il più difficile da costruire e da scrivere, quindi il racconto è più difficile da creare, parlano direttamente a qualcuno, alla mente, a qualcuno al cuore, a qualcuno suscitano dei ricordi e delle memorie. Non solo, ma lasciano sempre un segno, perché insegnano, scusate il gioco di parole, insegnano delle cose. La fiaba che a me è sempre piaciuta di più è che, oltre alla raccolta di bottiglioni da cui noi abbiamo preso queste, quindi sono fiabe originali, diciamo, c'erano dei raccontini così scarni, perché non erano finalizzati al racconto della sera invernale o a quella estiva. Allora, per legare alcune storie così brevi, abbiamo preso un personaggio, l'abbiamo creato noi, che però fa parte ovviamente del patrimonio culturale e favolistico di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Quindi non soltanto della Sardegna.
Non soltanto,
diciamo,
della Sardegna. Si chiama Basucu. Per i cagliaritani, Basucu si sa chi è. È lo scemolotto, insomma, un po' l'ingenuo.
Il tontolone.
Il tontolone. E lo troviamo sia in Sicilia, che si chiama Giufà, sia nei paesi arabi, dove lo chiamano Giua.
Ecco.
Ed è lo stesso, ha le stesse caratteristiche, ma lo troviamo anche poi nelle fiabe vitelle europee, dove c'è il terzo figlio scemolotto.
E quindi a voi, a questo eventualmente vi siete ispirati per Tredunion, per completare, diciamo così, dei racconti. Ecco, come avete lavorato? Cioè, qual è la tradizione sarda per quanto riguarda la favolistica? l'hai citato prima, il Bottiglioni.
Il Bottiglioni che non è sardo.
Che non è ovviamente un personaggio sardo, sì. Che però ha fatto degli studi sulla...
Lui era un glottologo.
Un glottologo, quindi da un punto
quindi
di vista...
la sua ricerca è finalizzata solo alla scrittura fonetica grafica. E quindi si faceva raccontare delle storie dalla gente, andato in giro per tutti i paesi, che ovviamente gli raccontavano delle storie scarne, questo ha fatto quello, chi so ha fatto un satru, eccetera, e lui scriveva in grafia fonetica, come viene chiamato.
Però invece una ricerca vera e propria non c'è mai
una
stata.
Una ricerca vera e propria è stata fatta dall'Università di Cagliari.
E forse
sì,
non
sì.
C'è neanche una vera e propria tradizione per quanto riguarda la parte scritta, diciamo così, del racconto favolistico in Sardegna. Forse questo è uno dei primi esempi.
Sì, vero? Assolutamente. Qualcosa era stato raccolto dagli studenti della facoltà di lettere con la professoressa Enrica Dell'Itala, la Chiarella Rapallo, però appunto erano finalizzati alla ricerca pure semplice e poi quindi senza nessun destinatario particolare se non il puro spirito della ricerca e della raccolta.
Quindi ecco. questo qui diciamo
il primo in assoluto
ed è diventato un evergreen perché insomma resiste da più di 40 anni quindi mi sembra una cosa assolutamente importante. Ecco, tra le varie fiabe che sono citate riportate nel libro c'è una alla quale eravate particolarmente legati nel momento in cui l'avete scritta, l'avete pensata o no, non lo so, ecco che cos'è che ci puoi raccontare?
Ci siamo inventati, ecco. Che della tradizione ha soltanto l'evocazione del nome, e cioè Battista Nuji, che è proprio cagliaritano. I nostri genitori e i nostri nonni, se un bambino diceva io sono grande, i genitori dicevano mannu via Battista Nuji, per cui l'interpretazione era mannu nel senso che era alto, era grande, o mannu perché era vecchio. Quindi noi, dopo grandi discussioni, abbiamo optato per grande Mannu perché era vecchio.
Ah, perché era vecchio?
Perché era vecchio.
Come Babai Mannu.
Come Babai Mannu e questi perché aveva chiesto di vivere sempre, aveva chiesto l'eternità, però vivere sempre non voleva dire l'eterna giovinezza. Ed è molto poetico. Abbiamo lavorato, diciamo, a tutto tondo su questo perché c'era solo questo nome, Battista Nuji. Che non è che voglia dire Battista, sì, ma Nuji no.
Quindi avete lavorato anche molto di fantasia.
Sì, assolutamente.
Senti Rossana, invece volevo cambiare un attimo discorso, perché hai citato tu prima degli editori dicendo appunto che magari esperienze da non ricordare e via discorrendo. Adesso senza fare magari nomi...
Certo.
Okay. Ma semplicemente dando dei consigli, ecco, se un giovane, un ragazzo che magari ha nel cassetto un romanzo, un testo scritto che magari vorrebbe vederlo pubblicato, ecco, come ci si può muovere nel mondo dell'editoria per riuscire magari ad arrivare alla pubblicazione?
Per arrivare alla pubblicazione si possono fare diverse scelte. Una è quella, se uno ha un superego molto sviluppato, paga per farsi pubblicare, ed è una cosa che io non approvo.
Però l'editoria a pagamento non la contempliamo.
Ecco, l'editoria a pagamento no. Le altre case editrici hanno un sito a cui uno si può connettere, vede che cosa ha pubblicato, se quello che poi uno ha scritto nel cassetto è consono con lo spirito e con la linea editoriale della casa editrice, e può mandare i manoscritti. Se poi accompagna anche il suo, lo chiamiamo ancora manoscritto,
manoscritto
non è più naturalmente, se poi accompagna il suo manoscritto da due linee, due righe, un abstract, in modo che faccia capire senza costringere i lettori della casa editrice a leggere 300 pagine, un abstract o una sinossi per dire di cosa parla, ma anche la motivazione, il destinatario chi è, cioè spiegare un po'. Cioè,
quindi quindi diciamo così che oggi per riuscire ad arrivare ad una sorta di pubblicazione un po' di marketing, self-marketing è gradito.
Certo,
quindi
che
presentarsi...
poi non è marketing, certo, infatti è comunicazione giusta, un'informazione di base che può aiutare colui che riceve il manoscritto di sapere chi è, perché, a chi è diretto, è un saggio, è un romanzo, sono dei racconti, cioè insomma, spiegare.
Dare delle indicazioni,
un po' indicare i sassolini di Pollicino verso la curiosità alla lettura vera e propria.
Esatto, ecco. Mi sembra perfetto. Senti, ma gli occhiali da lettura ce li hai?
Sì, perché?
Dai, perché ti faccio leggere l'incipit della fiaba che hai citato prima per salutarci, ma insomma.
Leggo anche senza occhialini perché c'ho la cataratta.
Le prime tre righe.
Tanto tempo fa, in una vecchia casupola cadente, di quelle che ancora oggi reggono al tempo e fanno bella mostra di sé nel porto di Cagliari, viveva un pescatore che si chiamava Battista Nugi. Era un uomo solo, senza moglie né figli.
E queste erano le fiabe sarde di Rossana Coppez e Sergio Azzeni, con i disegni e le illustrazioni di Jenny Azzeni, edito da Condages.
Grazie.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.